Bene, intanto benvenuti e bentrovati a tutti. Noi stiamo leggendo da un paio di settimane Se il mondo ti cade addosso di Pema Chodron, che è una monaca occidentale di tradizione tibetana. E, la volta scorsa con Graziano abbiamo proprio ascoltato il secondo capitolo, che ha il titolo del libro Se il mondo ti crolla addosso. E magari adesso facciamo un brevissimo riassunto di questo capitolo e poi cominciamo con il terzo. Allora, Pema Chodron dice che è stata badessa di un centro tibetano di cui desiderava molto andare in questo posto, ma quando è andata ha trovato gravi difficoltà. Perché dice, mi ero sempre considerata una persona flessibile, cortese, che riusciva simpatica quasi a tutti. Un'illusione che ero riuscita a mantenere per tutta la vita. E poi invece, togliendo tutti gli schermi e mettendo a nudo anche la sua personalità, continua dicendo, non è che non avessi qualità positive, semplicemente non ero la ragazza perfetta che credevo di essere. E questo può darsi che sia una cosa che succede anche a noi, vorremmo essere persone perfette, ma alla resa dei conti ci accorgiamo delle nostre debolezze, delle nostre insicurezze e di tutto quello che ne consegue. E quindi per molti anni è stata veramente in difficoltà. Poi arrivò una maestra che le disse che le cose sembrano andare bene quando avesse cominciato ad accettare se stessa. E lei dice, io sapevo di questa cosa, però insomma non è facile venirne a casa. E dice, quando ci manca la terra sotto i piedi e non riusciamo a trovare nulla a cui aggrapparci, si soffre molto. Ci guardiamo allo specchio del bagno ed eccoci lì con i nostri brufoli, la faccia invecchiata, la nostra mancanza di gentilezza, la nostra aggressività e la nostra timidezza, tutta quella roba lì. E questo lo dice lei, che è una persona che ha praticato molto, e questo penso che davanti allo specchio troviamo forse le stesse cose anche noi. Pensiamo che il punto sia superare la prova, superare il problema, ma la verità è che le cose non si risolvono davvero. Si riuniscono e poi cadono a pezzi, poi si riuniscono nuovamente e nuovamente cadono a pezzi. Questo mi ricorda che la vita che non è come nei film, in cui tutti i pezzi del puzzle si incastrano perfettamente, almeno alla fine, ma che la vita non è così. Le cose vanno come vanno. Mi ricorda una frase di Vecchioni, i destini che si incrociano un po' male, le cose che non vanno proprio sempre come desidereremmo. La vita è così, non sappiamo nulla, consideriamo cattiva una cosa o buona un'altra, ma la realtà è che non sappiamo. Se il mondo ci crolla addosso e siamo sull'orlo di non si sa cosa, la prova che ciascuno di noi deve affrontare consiste nel restare su quell'orlo senza precipitare nel baratro. E penso che questo sia un altro aforisma che rappresenta la via di mezzo, stare sull'orlo del baratro senza caderci dentro. Non sempre facile, perché la tendenza è o buttarsi nel baratro o scappare via. Stare sull'orlo richiede molta costanza. Proprio adesso, proprio nell'istante in cui ci manca la terra sotto i piedi, attecchisce il seme dell'attenzione nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto e della scoperta della nostra bontà. E penso che questo sia il segno dell'apertura del cuore. Poi continua, istintivamente sapevo che l'unico modo di procedere era l'annullamento del mio vecchio essere, dipendente e appiccicoso. Fu allora che appesi un cappello di cui ho parlato prima. E questo parla la sua esperienza quando finì bruscamente il suo matrimonio. E cercò in tutti i modi di trovare una nuova sicurezza, ma non vi riuscì. E allora, in questo momento difficile, aderì a una visione, buddista. E poi dice una cosa a cui non siamo abituati. Lo stato non centrato, intermedio, è una situazione ideale, una situazione in cui non veniamo catturati e possiamo aprire i nostri cuori e le nostre menti oltre il limite. Rimanere con quell'incertezza, imparare il trucco di rilassarsi nel mezzo del caos, imparare a non farsi prendere dal panico, questa è la via spirituale. Ecco, questa mi pare una bella chiusa del capitolo precedente, questo riuscire a stare nel mezzo qualunque cosa succeda. E nel nuovo capitolo continua con queste indicazioni. Il nostro capitolo, questo nuovo capitolo è "Questo momento esatto è il maestro perfetto". Ma prima di iniziarlo, non so se c'è qualcosa da condividere su quello che abbiamo letto e ascoltato la volta precedente e magari abbiamo riflettuto su di esso.
Io non c'ero la volta precedente, quindi non ho sentito, ahimè non ho ancora comprato il libro, però questa ultima frase che hai detto, riuscire a stare nel mezzo, non mi suona molto bene, vuol dire che io non faccio né bene né male. Stare nel mezzo secondo me non è sempre positivo. Anzi, ma a me non piace stare nel mezzo, o sono di qua o sono di qua. Forse non ho, appunto, non avendo letto quel capitolo, non mi rendo conto. Che dite? Che mi
Sì, qualcuno di noi ha una risposta?
dite? La risposta non c'è. Credo, però io non so, l'ho intesa così. Lei mi sembra che lo dica chiaramente, stare nel mezzo, ma non per non prendere una posizione nei confronti di una situazione, o perché non si vuole, ma semplicemente non farsi prendere dal panico, da quel panico che ti può buttare nel baratro. Magari non puoi neanche prendere una posizione nell'altro senso, ma farsi prendere dal panico è la cosa più deleteria che tu possa fare. Io l'ho intesa così. E anzi, devo dire che durante la settimana mi è servita moltissimo, mi è ritornata moltissimo questa cosa, non per situazioni gravi, però mi è ritornata e devo dire che non è sopravvenuta nessuna forma di ansia, poteva arrivare, ma non lo so, questa lettura della domenica scorsa per me è stata molto proficua perché mi è ritornata nelle situazioni, non è che dico, vabbè, ah, che bello, come sono contenta, però sono riuscita a rimanere calma e questo mi ha fatto bene. Io l'ho intesa così, Angela, però sicuramente non so.
Quello che dici già mi risuona meglio, però io lo vedo come un stare distaccati, sono distaccato. Non è che prendo un'altra, che sto nel mezzo, sono distaccato da questa cosa. Vabbè, dai, chiudo qui che così andiamo avanti.
Comunque, so ricordare che la via del Buddha è la via di mezzo, quindi su questo bisognerebbe che ci riflettessimo un pochino, su cosa intende per la via di mezzo.
Io la intendevo anche come uscire dalla propria zona di comfort, come dire, uscire proprio dai propri schemi abituali di pensiero. Faceva, mi fa venire un po' in mente quello che diceva Stephen Batchelor nel libro che abbiamo letto l'anno scorso, quando diceva lasciare il proprio posto, no? Uscire proprio dalla propria, come dire, il Buddha ha lasciato la propria casa, è uscito, no? Ed ha cominciato un periodo di travaglio per poter arrivare a qualcosa, no? E quindi è molto, destabilizza molto chiaramente questa frase, no? Questa di dire che la via della spiritualità, la via del risveglio, è quella intermedia dove non siamo né carne né pesce sostanzialmente, e quindi ci stiamo allontanando da quello che pensavamo di essere, ma non siamo ancora ciò che forse vorremmo che saremo, e siamo lì in mezzo ad affrontare paure, ansie, angosce, tribolazioni, ed è quella la via che lei dice del risveglio. Io penso che sia molto destabilizzante, a me mi aveva molto colpito questa cosa, no? Perché di solito appunto l'idea è che invece quando si è centrati, quando si è in pace, in quiete, allora lì sì che è il momento giusto, no? Invece lei lo ribalta, esattamente l'opposto.
Bene, allora se volete cominciamo questo nuovo capitolo. Questo momento esatto è il maestro perfetto. Parlando in generale, noi consideriamo il malessere in tutte le sue forme come una brutta notizia. Ma per chi pratica o per i guerrieri spirituali, per la gente che ha fame di conoscere cosa è vero, i sentimenti come delusione, imbarazzo, irritazione, rancore, rabbia, gelosia e paura, anziché essere brutte notizie, sono invece momenti molto chiari che ci insegnano dove ci stiamo trattenendo. Ci insegnano a rincuorarci e ad aver fiducia quando invece preferiremmo crollare e tirarci indietro. Sono come messaggeri che ci mostrano con chiarezza terrificante esattamente dove siamo bloccati. Questo momento esatto è il maestro perfetto e buon per noi e ovunque noi siamo. Gli eventi e le persone nella nostra vita che scatenano i nostri problemi irrisolti possono essere considerati delle buone notizie. Non c'è bisogno di andare a cercare e neppure di cercare di creare situazioni in cui raggiungere i nostri limiti. Arrivano per conto loro, con regolarità di un orologio. Ogni giorno ci vengono offerte molte opportunità di aprirci o chiuderci. L'opportunità più preziosa si presenta quando giungiamo al punto in cui pensiamo di non farcela, qualsiasi cosa stia succedendo. È troppo, è andata troppo oltre. Pensando a noi, stiamo male. Non possiamo manipolare la situazione in modo da poter venire fuori bene. Per quanto ci proviamo, non funziona e basta. Fondamentalmente, la vita ci ha proprio inchiodato. È come se guardandoci allo specchio vedesse un gorilla. Lo specchio è lì, riflette la vostra immagine e quel che vedete non vi piace. Cercate di sistemare lo specchio in modo da apparire meglio, ma niente. Qualsiasi cosa facciate, avete sempre l'aspetto di un gorilla. Questo è essere inchiodati dalla vita, il luogo in cui non c'è altra scelta, o si accoglie quel che sta succedendo o lo si allontana. Io mi fermerei un momento perché mi sembra già una pagina molto densa. Ancora una volta c'è, come diceva Graziano, un ribaltamento di piano. Mi ha colpito questa frase: per la gente che ha fama di conoscere ciò che è vero, i sentimenti come delusione, imbarazzo, irritazione, rancore, rabbia, gelosia e paura, anziché essere brutte notizie, sono invece momenti molto chiari che ci insegnano dove ci stiamo trattenendo. E ancora una volta dice di non scappare davanti al baratro, di guardarlo, ma non lasciarsi trascinare dentro.
Beh, anche quando dice non possiamo manipolare la situazione in modo da poterne venire fuori bene, fondamentalmente la vita ci ha inchiodato, dobbiamo stare lì. Se vogliamo conoscere il vero, se vogliamo conoscere la realtà, e non abbiamo altra scelta, o si accoglie quello che sta succedendo o si allontana. Quindi poi è lì che nasce il coraggio di stare nel mezzo. Forse questa è anche un po' una risposta un po' più chiara per Angela. È lo stare in quel mezzo, perché tu non puoi manipolarla, la situazione è quella. Sei tu che devi decidere in che modo stare in quella situazione. Ed è lì che dobbiamo giocarcela noi, insomma.
A me è piaciuta molto la frase, forse l'avete detto prima. Le cose andranno bene quando accetteremo noi stessi. E questo mi ha fatto suggerire che degli episodi, che è vero, siccome sto cominciando ad accettare me stessa, e le cose si combaciano di più. E poi, appunto, io avevo già letto, non so più dove, ma comunque, che diceva lascia vivere la vita, cioè accogliere ciò che sta succedendo. Appunto, non si può, il mondo non va come vorremmo noi, e quindi accettare ciò che c'è, quello che arriva. Questo è bellissimo, ma sì, non è così facile da... Però è bellissimo, vorrei tanto riuscire. Io ho la mia vita, succedono delle cose, e ognuno di noi ha al proprio sentiero, la propria vita, che si svolge in un modo diverso dal mio. O sì, però comunque ognuno ha il suo. E accogliere ciò che sta succedendo, questo ti renderebbe molto libero, secondo me.
Certo è che il fatto di prendere queste le brutte situazioni come messaggeri di buone notizie non è che venga proprio automatico, cioè sul momento a me non viene automatico quando c'è una brutta notizia, non la si prende. Poi ci si può fermare un attimo e dire sì, è vero, questo è un insegnamento, però per me non è automatico che che bello, una brutta notizia, ho un'occasione per imparare qualcosa, devo fermarmi e prenderlo come un insegnamento, ma sul momento l'istinto non è quello. Immagino sia umano, non la vorremmo la cattiva notizia, almeno io non la vorrei mai la cattiva notizia, però giustamente, come dice lei, arriva come un orologio, quindi dobbiamo prendere anche atto di questo.
Emma Chodron dice una cosa molto simile a quanto aveva scritto anche Yoko Beck. Mi ricordo questa frase che era amata molto da Jerry, che dice: a questo momento è perfetto così com'è. E io non ero mai molto d'accordo. In effetti dice qualcosa di appena diverso. Questo momento esatto non è perfetto, ma è il maestro perfetto. E allora cambia il piano. Cioè non è il momento in sé che è perfetto, ma quello che insegna è quello che avevo bisogno in quel momento. Allora lo vedo sotto un'altra luce che mi è molto più comprensibile. Bene, se non c'è altro per questo punto, andiamo avanti un poco. La maggior parte di noi non prende queste situazioni come insegnamenti, automaticamente le detestiamo. Scappiamo come impazziti. usiamo tutti i mezzi per fuggire. Tutte le dipendenze nascono proprio da questo momento, quando raggiungiamo il limite e non siamo in grado di sopportare la situazione. Sentiamo di doverla ridimensionare, tamponarla con qualcosa, e diventiamo schiavi di tutto quello che pensiamo lenisca il dolore. Di fatto, il materialismo rampante che vediamo nel mondo scaturisce proprio da questo momento. Sono tanti modi immaginati per tenerci lontani dal momento: limarne i bordi taglienti, smorzarli in modo da non sentire in pieno l'impatto del dolore che si presenta quando non riusciamo a manipolare la situazione per venirne fuori bene. La meditazione ci invita ad accorgerci di quando raggiungiamo il limite e a non farci portare via dalla speranza e dalla paura. Attraverso la meditazione siamo in grado di vedere con chiarezza cosa sta succedendo ai nostri pensieri ed emozioni e siamo anche in grado di lasciarli andare. Ciò che è incoraggiante della meditazione è che se noi ci chiudiamo, non possiamo più chiuderci nell'ignoranza. Vediamo molto chiaramente che ci stiamo isolando. Già questo inizia a rischiare l'oscurità dell'ignoranza. Siamo in grado di vedere come scappiamo e ci nascondiamo e ci manteniamo occupati in modo da non dover mai fare in modo che i nostri cuori siano penetrati. E siamo pure in grado di vedere in che modo potremmo aprirci e rilassarci. Fondamentalmente la delusione, l'imbarazzo e tutti questi luoghi in cui non riusciamo a sentirci bene sono una specie di morte. Abbiamo appena perso completamente il nostro terreno, siamo incapaci di tenerlo insieme e sentiamo che tocca solo a noi riprendere il controllo. Piuttosto che comprendere che ci vuole la morte perché ci sia la rinascita, combattiamo contro la paura della fine. Raggiungere il nostro limite non è una forma di punizione, anzi è un segno di salute provare paura e tremare quando raggiungiamo il luogo in cui stiamo per morire. Un ulteriore segno di salute è che la paura e il tremito non ci distruggono, ma ci mandano un messaggio. È giunto il momento di smettere di lottare e di guardare in faccia quel che ci sta minacciando. La delusione e l'ansia sono messaggeri che ci avvertono che stiamo per entrare in un territorio sconosciuto. A me ha colpito una frase intanto tra tante: la meditazione ci invita ad accorgerci di quando raggiungiamo il limite e non farci portare via dalla speranza e dalla paura. Ecco di nuovo la via di mezzo. Da una parte c'è la speranza, dall'altra la paura, da non farci trascinare né dall'una né dall'altra, ma vivere l'esperienza così com'è.
La frase che dice delusione, imbarazzo, ansia, quando cadiamo, quando abbiamo questi tre sentimenti, insomma, siamo in un territorio sconosciuto. Ma siccome tutti noi abbiamo avuto delusioni, non riesco a capire perché è un territorio sconosciuto, è conosciuto. Non riesco a capire. Siamo in un territorio sconosciuto. Imbarazzo, poi niente, io ho finito. Mi piacciono queste frasi, mi piacciono tanto, ma non sempre li collego a qualcosa, quindi non sempre comprendo. E questo è uno di quelli.
Ma secondo me il territorio è sconosciuto perché nel momento appunto in cui si viene, si manca la terra sotto i piedi, no? Dobbiamo per forza affrontare una paura, una situazione che ci mette molto in gioco. Entriamo in una zona di noi, del nostro animo, della nostra psiche, che non conosciamo. Che, perché ogni situazione, secondo me, è nuova. Almeno a me è capitato anche ultimamente di vivere situazioni di angoscia notturna, ad esempio. E, come dire, così, in quel modo, per quel motivo, non mi era mai capitato di provarla. Ed era un territorio sconosciuto. Cioè, e me la sono assorbita tutta, senza dire, vabbè, come l'altra volta. Non era come l'altra volta, era una cosa completamente nuova. Almeno per me è stata così. Quindi a me risuona molto questa cosa del territorio sconosciuto. Cioè entrare in una situazione che mai vissuta precedentemente, con delle caratteristiche, delle sfumature e degli stati d'animo che magari non c'erano precedentemente.
Mi sembra che anche l'ansia, no, sia uno di quegli elementi che vengono in base a qualcosa che non sappiamo come affrontare, che tutto sommato non abbiamo una conoscenza e che quindi ci mette uno stato di apprensione. Difficilmente uno stato del tutto conosciuto porta alla stessa situazione, magari può portare a altre situazioni, ma non tanto l'ansia. Se volete vado avanti un poco. Per alcuni, l'armadio della propria camera da letto può essere un territorio sconosciuto. Per altri lo è uscire nello spazio esterno. Ciò che evoca speranza e paura per me è diverso da ciò che può evocarla in voi. Il limite di mia zia era quando io le sposto una lampada nel salotto. Quello di una mia amica e quando deve traslocare in un nuovo appartamento. Al mio vicino di casa fa paura l'altezza. Non importa cosa ci fa raggiungere il limite, il punto è che prima o poi capita a ciascuno di noi. La prima volta che incontrai Trungpa Rinpoche fu con una classe del quarto anno che gli faceva un sacco di domande su come si cresce in Tibet e sulla fuga dalla Cina comunista in India. Un ragazzo gli chiese se avesse mai avuto paura. Rinpoche rispose che il suo maestro gli aveva consigliato di andare in posti che lo spaventavano, come i cimiteri, e di provare ad avvicinarsi a ciò che non gli piaceva. Poi raccontò di quando era andato con i suoi assistenti in un monastero che non aveva mai visto prima. Mentre si avvicinava al cancello, vide un grosso cane da guardia con i denti enormi e gli occhi rossi, che ringhiava ferocemente e tentava di liberarsi dalla catena che lo tratteneva. Il cane sembrava pronto a tutto, pur di attaccarli. Quando Rinpoche fu più vicino, riuscì a vedere la lingua bluastra e la bocca schiumante di bava. Superarono il cane, tenendosi a una certa distanza, e passarono oltre il cancello. Improvvisamente la catena si spezzò e il cane si lanciò verso di loro. Gli assistenti gridarono, agghiacciati dal terrore. Rinpoche si girò e corse più velocemente possibile, proprio in direzione del cane. Questi fu così sorpreso che scappò via, con la coda tra le zampe. Il nostro avversario può essere un barboncino o un cane da guardia infuriato, ma la domanda interessante è: che cosa succederà dopo? Secondo me interessante in questo racconto come il maestro ha saputo cambiare la prospettiva. Probabilmente anche lui aveva paura del cane, ma invece di scappare gli è andato incontro e quindi la paura è stata trasmessa al cane stesso che non aspettava quella reazione. Mi sembra un modo molto interessante di affrontare una situazione che mette paura. Invece di scappare, affrontarla. Vado un po' avanti. Il viaggio spirituale implica di andare oltre la speranza e la paura, di entrare in un territorio inesplorato, spingendosi continuamente in avanti. Continuare a muoversi può essere la cosa più importante dell'essere sulla via dello spirito. Di solito, quando raggiungiamo il nostro limite, ci sentiamo esattamente come gli assistenti di Rinpoche e il terrore ci agghiaccia, ci gela il corpo e lo stesso accade nella mente. Come funziona la mente quando incontriamo il nostro avversario? Piuttosto che assecondare o rifiutare l'esperienza, possiamo in qualche modo lasciare che l'energia dell'emozione, la qualità di ciò che stiamo sentendo, ci tocchi il cuore. Più facile a dirsi che a farsi, ma è il modo nobile di vivere. È certamente la via della compassione, la via per educare il coraggio e la gentilezza d'animo. Negli insegnamenti del buddismo sentiamo parlare di essenza dell'io. Sembra difficile da capire. Ma di cosa stiamo parlando? Quando però gli insegnamenti parlano di nevrosi, ci sentiamo a casa. Ecco una cosa che capiamo benissimo. Ma l'assenza dell'io? Quando raggiungiamo il nostro limite, se aspiriamo a conoscere quel posto completamente, e cioè non aspiriamo ad assecondare né respingere, qualcosa di duro dentro di noi si scioglie. Ci calma la pura forza dell'energia che emerge, qualsiasi essa sia, l'energia della rabbia, l'energia della delusione, l'energia della paura. Quando non è consolidata in una direzione o in un'altra, è quell'energia che ci tocca il cuore e ci apre. Questa è la scoperta dell'assenza dell'io. Succede quando tutti i nostri schemi abituali cadono a pezzi. Raggiungere il nostro limite è come trovare una porta verso la sanità mentale e la bontà incondizionata dell'umanità, più che incontrare un ostacolo o una punizione. Il luogo più salutare e favorevole per iniziare a lavorare in questo modo è durante la meditazione formale. Sul cuscino iniziamo a capire che come non assecondare o respingere e come ci si sente a lasciare che l'energia sia lì, semplicemente. Ecco perché fa così bene meditare ogni giorno e continuare a fare amicizia con le nostre speranze e le nostre paure. La meditazione getta i semi che ci permettono di essere più lucidi nel mezzo del caos quotidiano. È un risveglio graduale e progressivo, ma è proprio quel che succede. Non ci sediamo a meditare per diventare bravi meditanti, ma per essere più lucidi nella vita. Fermo.
Stavo pensando che questo invito che fa lei, che fa Pema Sorgon, di esercitarsi sostanzialmente ad avvicinarsi a ciò che non ci piace, no? È proprio una, secondo me è proprio un esercizio che andrebbe coltivato quotidianamente, anche con piccole cose. A me piacerebbe farlo, a volte penso anche di farlo, quando ci sono delle situazioni normali, anche di cose che diciamo, caspita, non ne ho voglia di fare questa cosa, ma la fai lo stesso, no? Proprio dici, l'ultima cosa che vorrei fare è questa, però la fai, un po' perché sei costretti, no? Poi si può anche affrontare magari con uno stato d'animo e anche una visione diversa, no? Magari anche di curiosità. Quindi vado incontro a qualcosa che non mi piace, ma con curiosità e con uno stato d'animo sereno. E poi un conto è chiaro è affrontare piccole situazioni che non ci piacciono, un conto è affrontare situazioni più pesanti, ma come dicono spesso gli insegnamenti, a volte iniziando dalle cose piccole, no? Esercitandosi con cose piccole che poi riusciamo ad affrontare anche le cose più grandi, con maggiori, uno con un'abitudine ad affrontare le cose che non ci piacciono, quindi a mettersi appunto di fronte a queste cose con uno stato d'animo diverso, appunto. E quindi anche ad affrontare le cose di maggiore difficoltà con un allenamento alle spalle più consolidato. È vero che poi, come dire, di fronte a queste cose, soprattutto quelle più grandi, probabilmente anche l'allenamento, puoi avere, siete allenato tantissimo tempo ad affrontare cose piccole, ma le cose più grandi poi diventano un campo di gioco completamente nuovo.
Questo mi fa suggerire una cosa che ho fatto. L'altro giorno, uscendo dal supermercato, io ho sempre avuto avversione, che è la parola giusta, per le persone che sono fuori dal supermercato con la mano tesa, oppure ti dicono buongiorno, come stai? È una cosa, no? L'altro giorno ho detto, Angela, facciamolo, mi dà fastidio, però mi dà fastidio anche umiliare questa persona dandogli delle monete, cosa gli do io? Comunque io sono sforzata, l'ho fatto, e poi mi sono chiesta cos'è cambiato, se mi ha dato fastidio. Dice no, ero rimasta. Perché io gli ho detto, guarda, io ho solo questo, ma fa niente, grazie, meglio di niente. Non è questa frase, è che io non ho mai capito, mi sono sempre chiesta cos'è che mi insegna questa cosa. Non l'ho mai capita, ma non l'ho capita neanche adesso, ma se non altro, non, dopo aver fatto questa azione, questa cosa, non mi sono sentita irritata o a disagio. Mi sono sentita bene, nel senso, vabbè, dai, una cosa carina. Poi invece c'è un'altra cosa che io sono 2 anni che mi dico, e anche lì non so che cosa mi sta insegnando, ad ogni modo. Io non riesco a stare, per esempio, andare in albergo e stare a tavola da sola. È una cosa che mi, non so se mi terrorizza, non lo so, nemmeno al bar. Io non ci vado mai, quasi mai. Ma le poche volte che sono andata sto al banco, cioè bevo e vado, fuggo. Non so come mai. Ecco, questa cosa qui, questa imbarazzo, questo mi fa venire l'ansia. e mi dico, no, ci devo andare perché devo superare questa cosa. Tra l'altro a me piace molto la montagna e mi sono detta, e vai, e non l'ho ancora fatto, nel senso che le piccole, anche questa è una piccola cosa, forse per il mio subconscio non è tanto piccola, ma questo non riesco, non, cioè, trovo sempre delle scuse, quindi vabbè lo sappiamo tutti, non è così facile raggiungere il nostro limite, ammesso che sia un limite. Volevo dire questa cosa qua, sperando di un giorno dirvi sono andata in montagna da sola. Vabbè, ecco, un'altra cosa che io ho paura, ho sempre paura, le cavolate, di essere, ma sì, ho sempre detto, di dire cose un po' inutili, non nessuno, perché poi quando finisco di parlare sono cose mie, no? Nel senso che
non ho sentito le ultime parole, Angela.
No, dicevo che anche intervenire senza, in questo modo come ho fatto adesso, raccontando il mio, diciamo, le mie difficoltà, non mi sembra di utile agli altri perché sono solo mie. Chi è che non va a mangiare da solo? Tutti, io vedo quasi tutti. Le poche volte che vado a pranzo da qualche parte, vedo che ci sono delle persone che mangiano da sole. Ecco, hai capito? Mi sono spiegata. Vabbè, comunque volevo dire, come dico sempre a mio figlio, mi dispiace per voi, ma vi sono toccata. Dico anche a mio figlio, mi dispiace, cosa ci posso fare? Non è colpa mia.
Secondo me, come diceva prima Chodron, che ognuno di noi ha il proprio limite, può essere mangiare da solo, può essere un'altra situazione, ma tutto sommato quella che è, ma tutti ce l'abbiamo. Quindi secondo me non c'è da vergognarci di quella che è la nostra situazione limite o quelle che sono, perché magari è più di una. Ma magari quella che per uno è una cosa normale, per l'altra è il limite e viceversa. Perciò ognuna è buona così com'è, è quella. Perciò, e quindi ognuno deve affrontare le sue, e tutte hanno lo stesso valore. Non è che una paura sia più, abbia più senso di un'altra. Se io, per esempio, ho paura dei ragni, per me è una cosa reale, per un altro è una cosa da ridere, prendere il mito lo sposta, ma non è la cosa in sé, è che ognuno di noi ha le proprie. Poi mi ha colpito una frase a cui non ho mai pensato: non ci sediamo a meditare per diventare bravi meditanti, ma per essere più lucidi nella vita. E questo mi sembra un grande insegnamento.
Sì, molto.
Infatti lei suggerisce di meditare con gli occhi aperti per non perdere il contatto con la realtà davanti. È interessante di, appunto, di rimanere proprio molto in contatto, di essere lucidi, di non perdersi, no? Con gli occhi chiusi effettivamente c'è il rischio di perdersi in sogni un pochino, no? Mentre nella, con gli occhi aperti ho maggiore lucidità.
Se volete vado un poco avanti. La prima cosa che accade nella meditazione è che iniziamo a vedere cosa sta succedendo. Anche se continuiamo a scappare o a essere indulgenti, vediamo chiaramente cosa stiamo facendo. Potremmo pensare che vedere con chiarezza le nostre azioni le faccia sparire immediatamente, invece no. Così, per un periodo piuttosto lungo, ci limitiamo a vedere con chiarezza. Nella misura in cui vogliamo vedere chiaramente i nostri modi di assecondare e reprimere, ecco che questi si attenuano, il che non significa che scompaiano. Ne risulta però una visione più ampia, più generosa, più illuminata. Per poter restare tra l'essere indulgenti e il reprimere, dobbiamo riconoscere tutto ciò che si presenta senza giudicare, lasciando che i pensieri si dissolvano e quindi tornando indietro all'apertura di questo preciso momento. Questo è ciò che facciamo con la meditazione. Si affacciano tutti questi pensieri, ma piuttosto che scacciarli o esserne ossessionati, li riconosciamo e li lasciamo andare via. Quindi torniamo indietro, proprio al momento presente. Proprio come dice Sojar Rinpoche, semplicemente riportiamo a casa la nostra mente. Dopo un po' è così che ci mettiamo in relazione con la speranza e la paura nella vita quotidiana. All'improvviso smettiamo di lottare e ci rilassiamo. Smettiamo di parlare a noi stessi e torniamo indietro alla freschezza del momento presente. Questo evolve gradualmente, con pazienza, nel tempo. Quanto ci vuole? Direi che è un processo che durerà per il resto della nostra vita. Fondamentalmente, continuiamo ad aprirci, a imparare di più, a collegarci ulteriormente con la profondità della sofferenza e della saggezza dell'uomo, arrivando a conoscere entrambi gli elementi completamente e diventando persone più amorevoli e compassionevoli. E gli insegnamenti continuano, c'è sempre qualcos'altro da imparare. Non siamo dei vecchi rimbambiti, compiaciuti, che hanno gettato la spugna e non hanno più stimoli. E nei momenti più imprevisti incontreremo ancora quei cani feroci. Mi fermo. Mi è piaciuta molto la frase all'improvviso smettiamo di lottare e ci rilassiamo. Dà proprio l'idea di un'apertura, di un momento di comprensione. E poi, proprio per contrastare quella possibile obiezione di dire sì, ma se stiamo nella via di mezzo diventiamo indifferenti, lei dice: non siamo dei vecchi rimbambiti compiaciuti che hanno gettato la spugna e non hanno più stimoli. E nei momenti più imprevisti incontreremo ancora quei cani feroci. Il fatto che dica che questo processo non ha una fine, è così per tutta la vita, ma la vita stessa del Buddha mi sembra che insegni la stessa cosa che lui ha continuato a meditare, imparare per tutta la sua vita. E così non c'è un momento in cui io posso dire adesso sono arrivato, adesso ho capito, ma che comprendere è un processo e non la vetta di una montagna.
Beh, una cosa delle più difficili da fare, che lei sottolinea, è quello di, per poter restare tra essere indulgenti e reprimere, dobbiamo riconoscere tutto ciò che si presenta senza giudicare. E credo che questa è una cosa che almeno io personalmente riesco qualche volta a fare, ma in meditazione però. Mi piacerebbe riuscire a farlo, qualche volta ci riesco, qualche volta no, anche nella vita quotidiana è fondamentale per togliere forza a quei momenti di ansia o comunque di difficoltà che si presentano. È molto difficile, però quelle rare volte in cui mi è successo, è vero che decade immediatamente la forza di un pensiero, cioè prenderlo così com'è, è difficile, ma ancora una volta, almeno per quello che mi riguarda, la pratica ha dimostrato che funziona. Funziona, è quasi anche questo, è quasi un'equazione matematica della pratica, e forse anche il bello di sperimentarla. Almeno io quando vedo che funziona quasi mi stupisco e mi dico allora è vero, allora funziona. È così, per quanto sia difficile da fare, però funziona. È quasi inequivocabile.
Io sono notato una frase che farò mia perché sembra fatta. Comprendere è un processo, ma è vero, è così semplice, ma non ero, siccome sono una perfezionista, vorrei essere quella che non sono, vorrei, ma comprendere è un processo, così me lo scrivo e me lo scrivo sulle mattonelle del bagno. Grazie per questa frase. Sempre all'Angela. Va bene.
Allora, ormai siamo arrivati alla fine di questo capitolo. Potremmo pensare, man mano che ci apriamo, che per raggiungere il nostro limite avremo bisogno di catastrofi peggiori. La cosa interessante è che, aprendoci sempre di più, sono le cose grandi a risvegliarci, mentre quelle meno importanti ci prendono in contropiede. Comunque, indipendentemente dalla dimensione, dal colore o dalla forma, il punto è ancora quello di avvicinarsi al malessere della vita e vederlo chiaramente, piuttosto che proteggerci da esso. Praticando la meditazione, non stiamo cercando di vivere secondo un certo ideale, proprio l'opposto. Stiamo semplicemente restando in compagnia della nostra esperienza, qualsiasi essa sia. Se la nostra esperienza consiste nel fatto che ogni tanto abbiamo un qualche punto di vista e talvolta per niente, quella è la nostra esperienza. Se talvolta riusciamo ad avvicinarci a ciò che ci spaventa, e talvolta proprio non ci riusciamo, allora è quella la nostra esperienza. Questo momento esatto è il maestro perfetto ed è sempre con noi. È davvero un insegnamento profondissimo. Vedere quello che sta succedendo, ecco l'insegnamento. Possiamo essere con ciò che sta succedendo e non dissociarci. Il risveglio si trova nel piacere e nel dolore, nella confusione e nella saggezza. Ed è a portata di mano in ogni momento delle nostre strane, insondabili, ordinarie vite quotidiane.
A me è piaciuta molto la frase in compagnia della nostra esperienza e non dissociarsi. Lo sai che è bello molto? Devo andarlo a prendere questo libro. Mi piace tantissimo come scrive questa donna.
Ho trovato molto bello l'ultima riga, le ultime tre righe. Nel piacere, nel dolore, confusione, saggezza, a portata di mano delle nostre strane, insondabili, ma mi è piaciuto molto, ordinarie vite quotidiane. L'ordinario mi è piaciuto molto perché spesso, secondo me, capita che noi pensiamo, quando ci succede qualcosa, non so, il perché proprio a me, ma guarda cosa mi doveva succedere, e invece fa parte dell'ordinarietà della vita. E non c'è niente di speciale se succede qualcosa di straordinario, non è straordinario, però siccome la nostra mente è abituata a gestire, programmare, catalogare, eccetera, eccetera, quando ci succede qualcosa lo riteniamo un po' come se fosse una cosa speciale, soprattutto poi le cose brutte, quelle sono le più, quelle che riteniamo più speciali, e invece no, perché l'errore è a monte, non è detto che deve, una cosa deve andare così, è nell'ordinarietà della vita che ci sia gioia, dolore e tutti i contrapposti. Però quando ci capitano, almeno quando mi capitano, è proprio così automatico pensare, fanno parte di questa vita, anzi, perché a me, perché quell'altro sta bene, io no, eccetera, eccetera. E quindi mi è piaciuto molto questo finale di capitolo.
A me un'altra frase che è piaciuta è: praticando la meditazione non stiamo cercando di vivere secondo un certo ideale, proprio l'opposto. Anche questo, no? Perché a volte c'è un po' un abbaglio, che ho vissuto anche personalmente, no? Della meditazione come appunto un modo per incarnare un sorto di vita ideale, no? Un modello appunto di perfezione, di distacco, di qualsiasi cosa sia, e invece proprio l'opposto, no? Cioè, quindi la meditazione come una pratica che ci mantiene ancorati fermamente a terra e ci fa prendere quello che c'è, quello che arriva, e se riusciamo ad affrontare lo spiacevole bene, se non riusciamo ad affrontarlo va bene lo stesso. No? È interessante questo modo di intendere la meditazione, rimanere lucidi il più possibile rispetto alla vita, e senza idealizzare, ma cercando appunto di rimanere con i piedi ben ancorati e saldi a terra.
A me ha colpito in tutto questo percorso, sono rimasta un po' così dire scioccata dalla prima frase all'inizio che aveva colpito anche Riccardo, in cui si parla di la meditazione e ci invita ad accorgerci di quando raggiungiamo il limite e non farci portare via dalla speranza e dalla paura. E questa cosa lo dice anche dopo, il viaggio spirituale implica di andare oltre la speranza e la paura. Io la speranza l'ho sempre considerata una cosa positiva, quando ti capita un incidente, un dolore, una malattia, dice beh, insomma, dai, mi hanno detto 3-4 mesi, 6 mesi, poi va via. E invece ora la vedo in un altro modo, leggendo anche qui, perché forse la speranza, per carità, ci deve essere sotto certi aspetti, ma è una fuga dal momento presente. Rischi di non viverlo fino in fondo, no? E quindi mi ha un po' turbato questa cosa, ma penso che sia una cosa su cui ci dovrò riflettere, ecco, perché a volte la speranza è una fuga, no? Non sempre, però a volte è una fuga dal presente, no? E quello che mi lascio dentro un po' è l'ultima frase. Questo momento esatto è il maestro perfetto ed è sempre con noi. Vedere quello che sta succedendo è con l'insegnamento, quindi essere radicato nel qui ed ora, no? Perché se no si rischia di fuggire, come quando magari hai una difficoltà di rapporto con un figlio o una cosa o un'altra, speri in un miglioramento, ma la realtà, se è quella, va affrontata in quel momento e non vivere di speranze che magari non sono neanche concrete. Ecco. E su questa cosa non, sì, non ci avevo mai pensato, e anzi ho sempre pensato che la speranza fosse, come la intendevo io, una cosa bella, no? Invece forse ti porta via dal presente, ecco.
Io penso che la speranza e la paura non siano dei problemi in sé, ma il problema è quando ci si attacca alla speranza e alla paura, perché avere delle speranze e avere delle paure è naturale. Ma è quando ci si aggrappa a una speranza, magari anche di una cosa che sappiamo che non potrebbe essere, o aggrapparci anche alle paure, perché a volte ci si aggrappa anche alle paure. Io penso che sia un'esperienza non solo mia, ma è quindi proprio è vederle e lasciarle andare, come tutte le altre cose. Poi certamente io penso. Ecco, anche quello che diceva Graziano, no? Che non cerchiamo di vivere non secondo un certo ideale, ma proprio l'opposto. E anche questo attaccamento all'ideale. Io penso che se uno segue una certa via, ha anche un'idea di dove vorrebbe andare a parare, perché altrimenti perché intraprende una via piuttosto che un'altra? Ma anche qui è l'attaccamento all'ideale. Al pensare che il maestro rappresenti l'ideale incarnato è un altro attaccamento da cui, secondo me, è bene sganciarsi rapidamente per non soffrire e non essere prima o poi disillusi, no? Quindi, sì, tendere a un percorso ma senza idealizzare, anche perché la vita, come dice qua, è ordinaria e quindi. Stare coi piedi per terra, ma a vedere anche qualcosa oltre. Almeno questo è quello che ho inteso io. Bene, sono le 10:10, quindi siamo più o meno giusti rispetto agli orari che ci siamo dati. Io direi di lasciare ancora un paio di minuti se qualcuno si sente di aggiungere qualcosa e poi darci appuntamento a martedì prossimo. Allora, chiudo la registrazione.